La storia della medicina, così come ci è stata raccontata, è una storia selettiva, una narrazione che sembra lineare, fatta soprattutto di grandi nomi maschili. Accanto a questa storia ufficiale, però, ne esiste un'altra, fatta di pratiche quotidiane, trasmissioni orali e saperi condivisi. Per secoli le donne hanno curato, assistito, sperimentato, preparato rimedi, contribuendo in modo sostanziale alla salute delle comunità. Quando la medicina diventa disciplina scientifica e regolata, gran parte di questo patrimonio viene marginalizzato, se non addirittura rimosso. Da qui parte la giornalista Daniela Minerva nel suo saggio Medicina femminile plurale, il sapere delle donne nella storia, appena pubblicato da Bollati Boringhieri. E quindi diamo subito il benvenuto a Daniela Minerva. Buongiorno, ben trovata da Alphaville.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
Daniela Minerva è giornalista e saggista, direttrice responsabile della piattaforma Salute per Repubblica e per la Stampa, cofondatrice dell'associazione Donne e Scienza e autrice di numerosi saggi dedicati alla medicina. Partiamo dal titolo, Daniela Minerva, Medicina femminile plurale. Come mai ha deciso di mettere l'accento su questo femminile plurale?
Perché penso che la medicina delle donne nel corso dei millenni sia stata uno sforzo corale, un'impresa corale. Noi siamo abituati a pensare alla storia della medicina come a un susseguirsi di grandi figure che hanno cambiato l'esito delle terapie, delle nostre malattie, ma in realtà così non è. Per quello che riguarda le donne sono state protagoniste di questa storia come genere, cioè in realtà la mia è una storia di genere. Il genere femminile ha contribuito a costruire quella che noi oggi chiamiamo medicina attraverso una serie di cambiamenti, di innovazioni, di proposte, di atteggiamenti che sono stati oggetto della vita delle donne, quindi non di singole donne magari eroiche, di cui peraltro purtroppo riusciamo a ricostruire molto poco nel passato, ma quello che hanno fatto le donne come genere e quindi tutto quello che è stato necessario fare per curare i figli, per curare la famiglia, per curare se stesse, per portare avanti una gravidanza, per salvare i neonati nel corso dei millenni. E è stato molto spesso, anzi è stato sempre, l'operato di donne di cui noi non abbiamo nomi, non abbiamo volti, anche perché era il gruppo delle donne, erano le donne nel loro complesso.
Ecco, lei afferma che per leggere al femminile la storia della medicina bisogna seguire le tracce delle innovazioni portate al letto del paziente, di cui parlava poco fa. Quali sono queste innovazioni?
Eh beh, sono migliaia e migliaia, piccole e grandi, nel senso che se noi andiamo a vedere tutto quello che hanno fatto le donne nei millenni, beh, innanzitutto si sono occupate del loro apparato riproduttivo, che non è cosa semplice. Portare avanti una gravidanza e portarla avanti con successo nei secoli passati non era proprio un gioco da ragazzi. Hanno fatto e hanno scoperto e hanno inventato tutto quello che serviva perché questo potesse accadere. E poi la sopravvivenza del neonato, altro tema molto serio, molto grave, soprattutto nei secoli passati, quando la mortalità infantile era altissima. E poi la cura di tutto quel mare di infezioni, virus e batteri che si abbatteva sulla famiglia, quindi preparati che potessero sedare la febbre, ad esempio, che potessero disinfettare, quindi di origine naturale all'inizio, poi man mano trasformati e messi insieme anche ad altri elementi e poi diventati farmaci. In realtà la farmacologia è una scienza di cui oggi noi abbiamo mille dettagli, ma che nasce nella pratica femminile della gestione di tutte queste cose, di queste malattie. Pensate solo per esempio alla sedazione del dolore. Le donne si sono sempre occupate della fine vita e il fine vita noi sappiamo bene essere molto un tema di sedazione del dolore.
Insomma, le donne sono partite dalle erbe soprattutto?
Beh, dai vegetali e dagli elementi naturali nel loro complesso, sono partite da lì perché quello è il contesto che loro conoscevano meglio nei millenni passati. Le donne cucinano, le donne coltivavano gli orti, le donne nella preistoria raccoglievano i vegetali e questo ha fatto sì che si creasse un bagaglio di conoscenze enorme, ma queste conoscenze poi sono andate di pari passo con la necessità di trasformare questi principi fitosanitari fitoterapici, trasformarli, di collegarli ad altri elementi naturali, come i metalli ad esempio, o come elementi animali, e poi trasformarli e trasformarli ancora. Abbiamo visto tutta la pratica dell'alchimia nel 500 e nel 600, che poi diventa farmacologia. E quindi è oggi, diciamo anche oggi, noi sappiamo che molte di queste innovazioni sono farina del sacco delle donne.
Daniela Minerva, lei individua nell'Ottocento un secolo oscuro per la condizione femminile nel mondo della medicina. Perché oscuro?
Beh, oscuro perché c'è stato un momento in cui sembrava che le donne potessero avere un diritto di pensare, potessero avere un accesso all'istruzione, no? Abbiamo nel 500, nel 600 le donne che diventano anche protagoniste del dibattito pubblico. Pensiamo solo ai salon che precedettero la rivoluzione francese e che sono stati la fucina del pensiero moderno attraverso l'illuminismo. Le donne vi avevano accesso, avevano piena cittadinanza dentro questi contesti. Poi con la rivoluzione francese ancora di più sono state grandi protagoniste. Ecco, con l'Ottocento si crea la necessità sociale di blindare le donne dentro la funzione della gestione della famiglia e della maternità, e quindi in un qualche modo di espellerle da quella che è la costruzione del sapere, anche medico, quindi anche il sapere che loro avevano sempre in un qualche modo manipolato, pur nell'ombra, pur non essendo riconosciute. E quindi si crea una idea di funzione naturale della donna, di quella che era l'essenza naturale della donna, che quindi era pensiero debole, era incapacità di mettere insieme le cose in maniera logica, era incapacità di fare scienza e a maggior ragione di fare medicina. Le donne dovevano essere, si disse, protette dal fatto di esporle a tutta una serie di fatiche che erano quelle del pensare. E invece il loro fulcro doveva essere la vita familiare e la riproduzione. Questo ha fatto sì che purtroppo anche quelli che erano i saperi precipui delle donne, a partire dal sapere ginecologico, fossero in un qualche modo, diventassero appannaggio della classe medica, dei medici e quindi dei ginecologi, e che si creassero tutta una serie di teorie sulla vita ormonale delle donne, sulla vita delle donne, che erano sostanzialmente il prodotto dello sguardo maschile. Si pensi solo alla creazione della menopausa, no? Che viene inventata nella Francia dell'Ottocento proprio in relazione al fatto che una donna, quando smette di poter fare figli, è come se perdesse la sua femminilità, è come se perdesse, anzi perde la sua femminilità quando smette di fare figli, per il pensiero dell'Ottocento, e perde qualunque attrattiva e anche qualunque dignità, se si vuole, di essere utili alla società. E questo è, diciamo, un pensiero con cui noi abbiamo dovuto combattere per moltissimo tempo. Infatti solo oggi, solo da qualche decennio, e forse nemmeno, la menopausa non è più la fine della femminilità, non è più la fine di una vita delle donne, ma è un'altra fase che può essere anche una fase ricca, feconda, comunque. Come dire, siamo vive anche se non abbiamo più 20 anni.
Grazie, molto interessante. Grazie Daniela Minerva, giornalista, saggista e autrice del recente saggio, lo ricordiamo, Medicina femminile plurale, il sapere delle donne nella storia, edito per Bollati Boringhieri. A risentirci presto.
Grazie a voi, a risentirci.